Amo la fascia di programmazione redazionale di quest'oggi con il Messico e le lotte che si stanno conducendo in quel vastissimo paese. Lo facciamo con Santi, un compagno che è venuto a trovarci spesso e che fa parte del progetto del nodo solidale Piattaforma Pirata. Adesso magari ci racconterà bene quali sono le novità, insomma, sia in riferimento alla loro attività e poi più in generale cominceremo ad addentrarci nel contesto messicano per capire un po', insomma, quello che sta succedendo, soprattutto all'indomani delle elezioni presidenziali che hanno acceso baruffa, insomma, in quel paese e che tutto sommato hanno anche incalzato un nuovo movimento giovanile che può anche essere, insomma, abbastanza interessante per cercare di capire dove porterà. Magari cercheremo anche di coglierne attraverso la discussione alcune sue caratteristiche specifiche. Intanto, i compagni del Nodo Solidale, Sante, che è qui presente, stanno organizzando una serie di iniziative, una si terrà domani a Napoli, quindi, Sante, io vorrei che tu ci spiegassi un po' come mai voi vi state occupando, ma ormai con una certa continuità, insomma, delle lotte in Messico e che tipo di iniziativa si svolgerà domani.
Sì, buongiorno a tutte e a tutti, gli ascoltatori e le ascoltatrici. Appunto, sì, una breve introduzione, insomma, per capire. Una breve introduzione per capire, insomma, e per spiegare un attimo le motivazioni che ci portano, insomma, da anni a occuparci del laboratorio politico Messico e appunto che cos'è la piattaforma pirata, che cos'è questo progetto politico. La piattaforma pirata, appunto, nasce dalla collaborazione, da un'alleanza fra diversi collettivi, fra cui noi, il Nodo Solidale a Roma e Messico, il collettivo Zapatista di Lugano, diciamo appartenente al centro sociale Il Mulino di Lugano, e il collettivo Nomads, nato all'interno di Ex M24 a Bologna. Diciamo questo progetto nasce l'anno scorso, nasce anzi, scusate, 2 anni fa, appunto per unificare le energie di diversi collettivi che già da tempo si occupavano della questione messicana, partendo dal Chiapas per allargandola, diciamo, a tutta la questione dell'Otra Campaña e dei movimenti sociali in Messico. Per quale motivo questo? Da anni noi abbiamo, diciamo, identificato e cercato di collaborare con le realtà, appunto, di quel paese in lotta, identificandolo come un laboratorio politico importante. Un laboratorio politico molto affine alle caratteristiche che appunto ci riguardavano come compagni e compagni nei vari territori di lotta qui in Europa. Per quale motivo? Identificavamo come primo obiettivo della discussione la questione dell'autogestione e dell'autorganizzazione. Quindi per noi è venuto naturale l'interesse per quanto riguarda la realtà politica del Chiapas e del movimento Zapatista. In seguito abbiamo cercato anche di allargare lo spettro per capire quello che stava succedendo all'interno di quel paese e studiare, collaborare e attuare solidarietà attiva nei confronti delle varie realtà che facevano parte di quel grandissimo focolaio, appunto, che è il Messico. Quindi l'attenzione si è spostata anche nei confronti delle realtà di movimento Nuakchaca, a partire dalla famosa rivolta del 2006, quindi dalla comune di Oaxaca, nel quale, insomma, per ricordarlo, il popolo in lotta occupò per 6 mesi e autogestionò l'intera città di Oaxaca. Faccio un esempio, è grande come Firenze, quindi non parliamo di una realtà, insomma, locale o di una piccola comunità. In seguito ci siamo spostati anche a Città del Messico con la collaborazione attiva con i collettivi dei lavoratrici di strada della Brigata Callejera, quindi anche le realtà autogestionarie e autorganizzate della città che alle volte sembrano appunto più simili alle realtà che viviamo spesso a Roma e in altre città europee. In questi giorni, appunto, abbiamo deciso appunto con i 3 collettivi di portare avanti una serie di iniziative. Una sarà domani a Napoli, un'altra venerdì a Roma, allo Acrobax, mentre diverse ce ne sono state nei mesi passati. C'è stata anche una, domani saremo a Napoli allo SCA, al laboratorio SCA, con una diretta del dibattito su Radio di Massa alle ore 8. È interessante pure questa collaborazione, appunto, perché vorremmo ricominciare anche una discussione con le varie realtà di movimento qua in Italia e non solo, su che cosa significa appoggiare i movimenti messicani e lo zapatismo, cosa significa solidarietà attiva nell'internazionalismo e quale significato rappresenta per noi. Ovviamente il nostro discorso è lontanissimo dal discorso dell'ONG, dell'assistenzialismo sociale e politico, ma si riferisce alla solidarietà attiva come contaminazione, reciprocità e interesse da una parte e dall'altra. Tengo a ricordare che come noi facciamo questo discorso qui in Europa, in Italia, raccontando le lotte messicane, cercando anche di fare un'analisi, di condividere l'analisi, condividere esperienze, allo stesso modo viene fatto per le realtà italiane e europee in Messico. Abbiamo, ad esempio, per fare un esempio, a fine dell'anno scorso si è tenuto un convegno a San Cristobal, San Cristobal della Casa Sin Chiapas, un convegno sui grandi progetti di devastazione ambientale in Europa, nel quale si è parlato di TAV, si è parlato con i compagni e le compagne francesi del progetto, dei movimenti contro il progetto di costruzione dell'aeroporto Notre Dame de Landes a Parigi, e c'è parecchio interesse. Si sono fatte anche iniziative per Genova, per il processo nei confronti dei compagni e dei compagni arrestati a Genova, si sono fatte anche in Messico. Quindi teniamo anche, insomma, a ricordare che la solidarietà attiva è da ambo le parti, insomma, non è solo da una parte. Altra questione di cui abbiamo deciso di occuparci è la questione l'appoggio attivo alle lotte dei prigionieri politici, però questo è un argomento di cui, appunto, volentieri se ne è spesso parlato qui in radio.
Benissimo, ma insomma, sì, certo, questo è un aspetto che viene molto spesso trascurato, probabilmente anche a causa sempre del solito eurocentrismo, per il quale sembra che solo da questa parte si può essere solidali con le lotte che avvengono fuori e questa solidarietà debba per forza essere unidirezionale, per così dire. Invece, come tu stavi giustamente sottolineando, non è detto che debba essere così, proprio perché poi i rapporti dovrebbero essere assolutamente paritari tra le lotte e la loro circolazione deve avvenire in tutti i sensi, in tutte le direzioni, quindi è assolutamente normale, peraltro, che i compagni messicani siano interessati ad appoggiare una lotta molto importante come quella contro la linea ad alta velocità, anche perché poi anche lì in quel continente ci sono progetti, insomma, di devastazione analoghi che terranno sicuramente impegnati i compagni e le compagne sul fronte, appunto, dell'opposizione alle devastazioni territoriali. Ora, in Messico, insomma, recentemente ne sono successe, per così dire, tante di cose. Quella, diciamo, più importante è sicuramente la ripresa di visibilità da parte dello zapatismo, delle ZLN, con queste marce che si sono avute il 21 dicembre. Quindi parlaci di questo, che lo si può tranquillamente definire come una sorta di evento, al di là, se possibile, della sua mediaticità, ma soprattutto, Sante, è bene che tu ci faccia un riepilogo su quanto è successo negli ultimi anni, cioè come mai negli ultimi anni il movimento zapatista sembrava pressoché scomparso, quantomeno dalle agende mainstream, e poi, insomma, invece con sembra e risorse eccezionali sia quanto mai redivivo oggi.
Sì, cercherò di essere breve perché sennò va avanti tutta la mattinata. Allora, inseriamola, diciamo, questi eventi di dicembre inseriamo in un contesto. Il contesto, appunto, è il ritorno del Partito Rivoluzionario Istituzionale, ovviamente rivoluzionario fra 12.000 virgolette, perché rivoluzionario assolutamente non è, il partito che è stato per decenni al governo in Messico, un partito estremamente conservatore ed estrema destra. quest'anno ritorna al potere, quest'anno ritorna al potere dopo anni, dopo gli anni di presidenza del PAN, comunque un altro partito di destra, ritorna al potere attraverso la candidatura di un uomo centrale nella politica messicana degli ultimi anni, che è Enrique Peña Nieto, governatore di Città del Messico durante la feroce repressione di Salvador Atenco. Questo è un simbolo importante, no? Un segnale importante dato comunque ai movimenti. Cioè, chi reprime i movimenti viene candidato e vince le elezioni attraverso una propaganda sporca, imbrogli elettorali e tutto il resto. Però questo, diciamo, fa parte di un contesto abbastanza differente. Ora, che succede? Negli ultimi anni lo zapatismo ha agito in maniera diversa e questo ci teniamo molto a ricordarlo anche in questi giorni, appunto, di dibattito con le realtà di movimento, con, per quanto riguarda la questione dell'appoggio allo zapatismo, di ricreare, comunque questa è l'idea nostra ma di altri collettivi in Europa, ricreare un'altra volta una rete forte che appoggi questo tipo di realtà in Messico e non solo. E lo zapatismo non è scomparso, lo zapatismo solamente ha cambiato strategia. Negli anni della guerra, dopo il 94, negli anni dell'insurrezione, c'è stato un movimento fortissimo in tutta Europa che ha appoggiato le realtà zapatiste, soprattutto nella questione dell'emergenza. Si trattava della guerra, c'è cioè una questione umanitaria, quindi l'ha appoggiato sotto diversi punti di vista, dal punto di vista militante, dal punto di vista dell'autoorganizzazione, anche dal punto di vista umanitario, nel peggiore dei casi, quando appunto c'è stato un momento, insomma, di... sotto diversi punti di vista. Questo è successo appunto a cavallo degli anni del 94 e 96. Ci ricordiamo ad esempio nel 97 quando ci fu una manifestazione gigantesca a Roma dopo il massacro di Acteal. Quindi stiamo parlando di un movimento molto forte. Finita l'emergenza, un po' l'attenzione da parte dei movimenti si è abbassata sulla questione zapatista, anche perché finiva la guerra. Però iniziamo un percorso nuovo, che è il percorso che a noi interessa poi di più, che è il percorso reale di consolidamento dell'autonomia e dell'autogestione. C'era la creazione, negli anni seguenti si è arrivata alla creazione dei Caracol, dei consigli comunitari, delle giunte del buon governo, e la creazione, l'ideazione, la sperimentazione dell'altra salute, quindi un nuovo modo di vedere l'assistenza sanitaria, dell'altra scuola, dell'altra educazione, dell'altra giustizia anche. E tutto questo è quello che a noi interessa adesso, proprio perché tantissime idee che noi abbiamo in testa, tantissime pratiche che noi alle volte non riusciamo a sviluppare, le vediamo sviluppate in quel posto. Ovviamente senza idealizzare niente, perché tutto va avanti attraverso la sperimentazione, le contraddizioni, gli errori e le difficoltà. Questo lo dicono anche gli zapatisti nell'ultimo comunicato. Ultimo comunicato proprio, che è quello della fine di dicembre, in cui si traccia nelle nuove prospettive dello zapatismo e nel riassunto di quello che è successo in questi anni proprio questi punti, ovvero la grande attenzione mediatica che era stata riservata appunto per questo fenomeno, questo movimento nei primi anni dell'insurrezione, il calo dell'attenzione mediatica, addirittura attacchi frequenti da parte dei media di destra e non solo, in Messico e non solo, e appunto nuove prospettive. Gli zapatisti, come loro tengono a sottolineare, non sono spariti, siamo qua, sono lì come è sempre stato, come gli indigeni hanno sempre resistito agli attacchi del neoliberismo ora, del colonialismo prima, e stavano solo consolidando l'autonomia, portando avanti un altro mondo. Il 21 dicembre decidono appunto di fare questa azione in un giorno simbolico, quel giorno in cui, tra virgolette, tutto il mondo aspettava la fine del mondo, il cambio del ciclo, come dicevano i Maya, facendo una provocazione molto forte. In migliaia, parliamo di 50.000 militanti, scendono dalle comunità occupando in silenzio diverse città, Ocosingo, Altamirano, Palenque, San Cristóbal de las Casas, facendo appunto una provocazione molto forte. La provocazione è quella del silenzio. Il giorno dopo, dando comunque, insomma, sfoggio di vitalità non indifferente, il giorno dopo rivendicano tutto questo come un comunicato dal titolo Escucharon, ascoltate. Provocatoriamente il silenzio dal suono del mondo dei potenti, del mondo di chi comanda, del mondo del neoliberismo che sta crollando il 21 dicembre, mentre in silenzio, come loro in silenzio nel 94 hanno occupato San Cristóbal nella notte di Capodanno, il mondo zapatista stava risorgendo. Ovviamente questa è una provocazione interessantissima. Partendo da questa provocazione, escono una serie di comunicati e di proposte anche nuove dello zapatismo. La prima proposta è quella, appunto, al nuovo ciclo zapatista, considererà la presenza del Consiglio Popolare Indigeno, quindi a livello nazionale una presenza più forte da parte del movimento nell'organo assembleare nazionale in cui tutte le realtà in lotta indigena si incontrano. L'altra è il consolidamento delle alleanze e della collaborazione con tutte le realtà aderenti all'altra campagna zapatista in Messico e nel mondo, aderenti alla sesta dichiarazione della Selva La Candona, sulla serie, appunto, dei principi di questa dichiarazione e non solo. L'altra ancora è l'attacco e la presa di distanza forte, anche se comunque era non scritta, però comunque era già chiara, nei confronti del nuovo governo di Enrique Peña Nieto e di qualsiasi tipo di collaborazione elettorale. Questo è fondamentale specificarlo. Non hanno mai strizzato l'occhio a nessun tipo di collaborazione elettorale, né da parte dei partiti dell'estrema sinistra, da parte del PRD o da chi si, fra virgolette, proponesse come alternativa a sinistra al modello di governo della destra, del PRI e del PAN.
Beh, quindi in pratica una sorta di riposizionamento, insomma, che si è avuto negli ultimi anni in quelle che sono ormai delle, possiamo dire, enclave storiche, insomma, in cui lo zapatismo si è profondamente radicato e ha cercato di procedere alla sistemazione di una sorta di autogoverno sociale, insomma, sperimentando, come tu dicevi, insomma, una nuove forme di gestione dal punto di vista del lavoro, dei servizi, dell'amministrazione della giustizia e via di seguito. Questo modello, insomma, è riuscito in un certo senso a avere quelle stesse capacità di attrazione, insomma, che comunque aveva avuto la grossa impresa del 94, nel senso che si è comunque sviluppato, si è ingrandito?
Beh, dunque, un passo fondamentale, appunto, di questo movimento, e quindi anche dell'uscita di quel modello fuori dalle comunità liberate, diciamo al territorio liberato zapatista, è del 2006, la creazione dell'altra campagna, nel quale, appunto, questi principi e queste pratiche autogestionarie escono dal territorio del Chiapas per contaminarsi e per entrare in contatto con le varie realtà differenti di lotta di tutto il territorio messicano. Partiamo dal fatto che comunque, ovviamente, questo è un processo molto lento, quindi è un processo molto lento che ha dei tempi completamente differenti dai nostri, per cui alle volte per noi risulta anche difficile approcciarci a un certo tipo di discorsi.
Non è che i nostri siano così accelerati, eh?
No, ma siamo noi che ci abbiamo fretta più che altro. Faccio un esempio: le assemblee molto spesso non vanno a votazione ma a consenso, quindi ovviamente ci vuole molto più tempo per avere comunque il consenso da parte di un'assemblea per un progetto, una decisione, una linea politica. Un altro esempio fondamentale: le giunte del buon governo, a noi alle volte sembrerà assurdo, ma non sono elette ma vanno a rotazione. Quindi questo facilita il processo di partecipazione all'autogoverno, sicuramente da parte di tutta la popolazione, ovviamente senza nessun tipo di discriminazione di genere e di nessun tipo. Facilita un processo di partecipazione diretta e un processo anche comunque di coscienza politica molto forte da parte di chiunque e compagni e compagne facciano parte di quel territorio. Il passo dell'altra campagna ovviamente risulta più difficile, perché nel territorio zapatista l'auto-organizzazione campesina, contadina, ha avuto un suo percorso. Ovviamente aprire questo tavolo di discussione e di proposizione di pratica all'interno di un territorio così vasto, nel quale il telefonista di Città del Messico, con la compagna che lavora in ospedale a Oaxaca, col contadino di Guerrero, è sicuramente un'ambizione, è una scommessa molto forte, quindi ovviamente ha delle capacità molto in prospettiva molto importanti, però comunque è una scommessa abbastanza difficile. Quello che è successo comunque è stato che dal 2006, dalla sesta dichiarazione della Selva La Candona, i movimenti hanno preso molta forza. Parliamo della rivolta di Salvador Dadenko nel 2006, ad esempio, e anche entra in quel contesto, nel contesto dell'altra campagna zapatista. In parte anche l'esperienza della comune di Oaxaca dello stesso anno, del 2005, o comunque del 2006, i movimenti che hanno fatto parte di quell'esperienza, che tuttora sono tutti aderenti alla Sesta Dichiarazione della Selva da Candona. Tutto è sotterraneo, alle volte la repressione è stata fortissima, anche perché gli zapatisti sono riusciti a conquistare un livello anche di contrattazione, se di contrattazione si può parlare, però comunque di difesa del loro territorio importante, cosa che magari non sono riusciti a conquistare tanti altri collettivi all'interno del movimento messicano.
Allora, della repressione magari tra un po' ci arriviamo, perché quello è un piano molto insomma consistente, su cui è bene soffermarci un po' di più, date le strategie assolutamente robuste, insomma, no? Con cui l'esercito, lo Stato messicano, insomma, cerca di tenere sotto controllo qualsiasi occasione di rivolta. E, il fatto invece che, ecco, c'è stata nel corso degli anni anche questo tentativo di trasferire questo modello autogestionario proprio nelle città, e forse questo è l'aspetto, insomma, che può tenere legate, insomma, tutte queste questioni, e che in un certo senso può anche, per così dire, impedirci di assumere questo discorso come semplice creazione di un'isola felice, insomma, no? I compagni che si trovano in Chiapas hanno anche comunque nella loro visione strategica, sanno cogliere l'importanza di andare a, come dire, effettuare la rottura, insomma, sociale nei contesti in cui il potere, insomma, è ben consolidato dal punto di vista delle tradizioni, dal punto di vista proprio dell'esercizio del governo, insomma, no? L'esperienza di Oaxaca, della comune di Oaxaca, da questo punto di vista è assolutamente originale, no?
Sì, è un'esperienza, cioè, per noi importantissima, anche perché, come dicevi giustamente, alle volte si avvicina molto di più comunque alla realtà nostra. Oaxaca è una città molto grande, parliamo di una città e di uno stato che era governato dal PRI in quell'occasione. Per fare un breve riassunto della storia, una grossa mobilitazione del reparto degli insegnanti, soprattutto degli insegnanti di scuola primaria, quindi elementari e asili, una grossa mobilitazione nel 2006 venne repressa ferocemente in piazza con diversi arresti. Il giorno dopo, in solidarietà con questa mobilitazione, scese in piazza un po' tutta la popolazione, i movimenti di diverso tipo. C'è un'area libertaria molto forte nella città, ma ci sono realtà indigene alle periferie e nei paesi fuori dalla città estremamente organizzati. Da questa solidarietà, da queste contromanifestazioni di risposta alla repressione, nacque un movimento molto forte chiamato APPO, Assemblea Popolare de los Pueblos de Oaxaca, che dal nulla occupa la città. Poi fondamentalmente è stranissimo dirlo, insomma, però occupa la città e per 5 mesi e passa, quasi 6 mesi, riuscì a eliminare il potere statale direttamente da tutto il territorio cittadino, occupando le prefetture, occupando le commissariati di polizia, e 6 mesi di barricate con l'esercito, la polizia federale, la polizia preventiva fuori dalla città, nel quale appunto dal niente vale in realtà, tengo a specificarlo, completamente diverse fra loro. Ad esempio, la realtà dei maestri è una realtà, potremmo definire marxista-leninista, molto forte, realtà libertaria, realtà di basi, piccoli sindacati, studenti, facendo parte di questa grande assemblea che autogestiva l'intera città. Solo il sangue, solo la repressione, solo l'intervento dell'esercito ha bloccato questo esperimento, che funzionava. Alle volte noi parliamo con i compagni e con le compagne di giù, anche per farci raccontare, al di là magari dei grandi discorsi e magari della retorica politica, alle volte i piccoli esempi, no, che, o le piccole quotidianità che ci interessano pure capire, perché magari non so, un incidente stradale, ad esempio, mi viene in mente, l'incidente stradale, come funzionava l'ospedale, no? Come funzionava l'università, come amministravano anche, ad esempio, le microforme di giustizia assembleari, le regole appunto che si dettavano all'interno della società in rivolta. Questi sono è un esempio importantissimo e per noi è motivo di studio anche di contaminazione.
Beh sì, assolutamente, anche perché poi insomma molto spesso i grandi domandoni fanno proprio leva insomma su cosa si deve fare dopo che la rivolta è iniziata,
Chiaro.
no? E sono sempre i grandi quesiti che noi da questa parte insomma ci siamo posti solo in alcune ben determinate stagioni politiche. Purtroppo oggi sarebbe anche importante riporseli, ma un po' ci sfuggono, insomma, no? Visto che poi si è impegnati a fare i conti con una quotidianità spesso molto scoraggiante, anche questo è bene sempre ricordarlo. E quindi è importante anche avere questi riferimenti di carattere internazionale dove magari le sperimentazioni sono, possiamo ben dirlo, insomma, un po' più avanzate probabilmente delle nostre. In riferimento chiaramente all'ultimo ventennio, laddove dei cicli importanti di lotta, sebbene insomma abbiamo delle realtà locali in cui sono avvenuti, da un punto di vista complessivo e nazionale, invece questo non è accaduto. Parlo chiaramente del nostro paese. La repressione, lo hai accennato in vari momenti del tuo discorso, Sante, insomma, si tratta di un livello di ingerenza, per usare così un eufemismo, molto molto duro, con cui fare i conti, difficile da contrastare perché agisce su più livelli. Negli ultimi anni, proprio, diciamo, i territori in cui gli zapatisti hanno trovato la maniera migliore di svilupparsi, cioè sono stati sottoposti a una sorta di fuoco incrociato, insomma, no? Perché la militarizzazione del territorio è cresciuta e si è fatta sempre più imponente, e perché le strategie repressive sono diventate sempre più sofisticate.
Chiaro, sì, le strategie del governo per annientare il movimento sono diversificate negli anni e sono molto varie. La prima fu proprio la strategia militare, quella subito dopo l'insurrezione e quindi la guerra. Dopodiché iniziò il fenomeno diffuso del paramilitarismo, quindi di gruppi armati di contadini pagati dai partiti politici. Ricordiamo che qualsiasi partito politico in Chiapas e in altri posti ha avuto un suo gruppo paramilitare. Non parliamo quindi solo del PRI o del PAN dei partiti di estrema destra, parliamo anche del PRD. Questo è successo negli anni. Negli ultimi anni la strategia è un po' cambiata. Da una parte c'è un attacco repressivo molto forte, quindi utilizzo di gruppi paramilitari. Ricordiamo che nell'ultimo anno ci sono stati attacchi feroci nei confronti delle comunità zapatiste, nel particolare di una, la comunità Comandante Abella, che è stata appunto sgomberata da un gruppo paramilitare Paz e Justicia. Implicato anche nella vicenda di Acteal nel 97, quindi un gruppo paramilitare che sopravvive negli anni e continua a essere ancora finanziato dai partiti al governo. Dall'altro una strategia completamente diversa, la strategia della corruzione, ovvero è molto facile andare in una comunità, ad esempio accanto a quella zapatista, promettere un campetto da calcio, promettere quattro banchi di una scuola o direttamente dare qualche peso alle famiglie per comprare dei voti. È ovvio, parliamo di territori rurali, contadini, non ricchi, è ovvio che un miraggio può anche distogliere l'attenzione. La propaganda del governo fa sì che questo tipo di strumento venga anche enfatizzato nei giornali, raccontando di storie fantomatiche di migliaia di famiglie che abbandonano la lotta zapatista e il movimento. Tutto questo non è vero, tant'è vero, si è visto a San Cristobal o nelle altre città il 21 di dicembre con questa dimostrazione che il movimento è forte e numeroso. Ovviamente la repressione, questo mese è il mese del ritorno dei zapatisti, il mese della mobilitazione silenziosa zapatista, in risposta anche o nel contesto della nuova presidenza in Messico, è anche un ritorno della repressione molto forte, comunque il segnale è forte. Il giorno dell'insediamento di Enrique Peña Nieto, una grandissima manifestazione di base delle realtà auto-organizzate di Città del Messico e non solo, viene depressa nel sangue, viene depressa fortemente, viene ucciso un compagno di Huacaca, un segnale molto forte, come per dire, torna il PRI al potere, qualsiasi opposizione sociale deve abbassare la testa. E questo lo vediamo sotto il livello delle manifestazioni di piazza, lo vediamo a livello giudiziario. I compagni e le compagne arrestate in Chiapas o che stanno adesso nelle carceri in Chiapas, Huacaca, Guerrero, in tutti i compagni aderenti all'altra campagna, hanno accuse pesantissime, o solo accusati di essere indigeni ribelli, perché anche probabilmente l'essere indigeno è un problema per il governo. E quindi ogni indigeno è un possibile ribelle, un possibile zapatista, un possibile aderente all'altra campagna, un possibile agitatore sociale. Vediamo dei carichi pesantissimi. Noi spesso facciamo l'esempio del nostro amico e compagno Alberto Patistan, che con un'accusa assolutamente ridicola continua a scontare i 60 anni di carcere che gli sono stati a lui imputati, e continua a essere oggetto di torture psicologiche, di mancanze, di vessazioni di ogni tipo, anche se comunque i collettivi dei compagni e delle compagne in carcere continuano a lottare, continuano ad alzare la voce, continuano a fare mobilitazioni, e per questo noi li appoggiamo.
Beh, intanto, insomma, io consiglio a chi ci sta ascoltando e magari non ha avuto modo di aggiornarsi su quanto sta succedendo in Messico, di andarsela a vedere, perché ci sono reperibili alcune immagini. In particolare, chi vi parla, insomma, ha visto le immagini della manifestazione che c'è stata a San Bartolomeo de las Casas. Beh, ed è davvero insomma suggestiva da un certo punto di vista, ma siccome non è folklore ma è qualcosa di molto più importante, è bene andarsela a vedere, proprio perché insomma fa davvero effetto vedere questa sorta di esercito di incappucciati che con molto ordine, insomma, mansuetudine, ma anche con una forza e una determinazione che si vede, si tocca con mano, insomma, prende possesso di questa città. E nel frattempo noi mandiamo un po' di musica e torniamo tra poco. Eccoci in diretta, sono le 11:47, noi siamo in compagnia di Sante, con il quale stiamo discutendo delle lotte in Messico, di questo processo di radicamento che ha avuto negli anni il movimento zapatista, chiaramente presso soprattutto le popolazioni indigene, ma che ha avuto anche la forza di uscire allo scoperto in alcune importanti città, peraltro sviluppando una capacità di autogoverno assolutamente non comune, dando prova di esperienze assolutamente originali. Ora il movimento zapatista ha, per così dire, rimesso in circolo, insomma, una sorta di piattaforma sociale attraverso nuove iniziative, nuovi comunicati e soprattutto questa importante marcia che il 21 dicembre ha coinvolto 5 diverse località che di fatto sono state occupate simbolicamente per una giornata, proprio per far capire quanto questo movimento ancora, insomma, è vivo, quanto, insomma, può rappresentare una spina nel fianco rispetto a tutti gli interessi neoliberisti, capitalistici, di aggressione del territorio, di repressione portati avanti dal potere, che ora è nuovamente rappresentato dalle oligarchie mafiose del PRI. Ora, proprio la salita del PRI al potere, con appunto Peña Nieto, questa l'elezione di questo personaggio noto proprio per, diciamo, le sue ascendenze, i suoi intrallazzi, le sue appartenenze, per aver usato la mano pesante, la mano dura nei confronti dei movimenti, a tutti gli effetti, insomma, un personaggio che per molti rappresenterà l'impersonificazione stessa di una repressione sanguinaria. La sua elezione appunto ha anche ridestato così movimenti di carattere sociale, se vogliamo, più articolati e anche di diversa composizione. È nato questo movimento Io Soy 132, che da un certo punto di vista lo si può forse equiparare a esperienze quali l'Indignados da noi in Occidente, ma per affrontare il piano delle similitudini e delle differenze cedo la parola a Stante, che sicuramente ne saprà più di me. Fatto sta che, insomma, tra mille contraddizioni anche questo movimento è cresciuto negli ultimi mesi.
Diciamo, nel contesto, questo ancora prima allora avviene, nel contesto addirittura della candidatura di Enrique Peña Nieto come rappresentante appunto del PRI, candidatura alle presidenziali, quindi a questa provocazione, iniziano a nascere movimenti spontanei contro questo tipo di candidatura. E quello che succede, allora, fondamentalmente c'è una storia già precedente. Movimenti nascono in Messico, dei movimenti contro l'ha chiamato fraude elettorale, cioè contro l'imbroglio elettorale. Già il PAN, probabilmente, anche se a noi non interessa molto sinceramente la questione dei brogli elettorali, comunque probabilmente vince le elezioni attraverso brogli elettorali, e si crea addirittura nel 2006 con la vittoria appunto del PAN e la sconfitta di López Obrador del PRD, si crea addirittura quasi un governo parallelo per alcuni giorni, alcune settimane. Si crea comunque un movimento molto forte di cittadini che si oppongono a questo ritorno anche con la forza quasi imposta dei partiti della destra, questa presa del potere da parte dei partiti della destra in Messico. Stessa cosa succede col movimento Io Soy 132, ovvero un movimento che nasce addirittura nelle scuole, non nelle scuole più popolari, ma anche nasce nelle scuole private, nelle scuole appunto della, fra virgolette, borghesia del messicana, in cui gli studenti si oppongono anche in maniera abbastanza radicale, no? Si oppongono a questo tipo di proposta politica, si oppongono al concetto del fraude elettorale, al concetto del ritorno del PRI al governo, e subiscono anche forme abbastanza evidenti di repressione. Io sono 132 perché fondamentalmente si presentano poi loro, dopo lo sgombro di una scuola e dopo una manifestazione molto, diciamo, partecipata di fronte a Televisa, che è appunto una televisione privata messicana, di parte governativa ovviamente, appunto televisione del potere, rivendicano questo tipo di azioni. Erano 131 ragazzi e ragazze, rivendicano questa azione. Io Soy 132 starebbe a significare sono il 132esimo che fa parte di questo movimento. Ovviamente è un movimento pieno di contraddizioni, e ovviamente è un movimento che da subito ha dato la spalla, ha dato la possibilità ai partiti suppostamente di sinistra, della sinistra istituzionale, entrare in questo tipo di gioco, in questo tipo di movimento. Quindi è un movimento sicuramente da tenere in considerazione per il contesto, perché è molto grande, comunque si è sviluppato moltissimo in varie aree del paese in brevissimo tempo. E sicuramente a livello di base, soprattutto nelle comunità, nei paesi, ci sono stati anche numerosi compagni che hanno partecipato a questo movimento. È importantissimo, lo ripeto, come contesto, perché realmente, come si è visto anche in altre situazioni, nel movimento ad esempio precedente che si opponeva alla guerra zozza, alla guerra sporca al narco, e quindi alla militarizzazione dei territori, essendo movimenti eterogenei, alla volta tendono a un minimo di confusione e a infiltrazioni molto sospette alle volte. Quindi sono movimenti che vengono visti con attenzione, perché comunque a livello di contesto sono importanti a livello storico, che però non realmente fanno fatica alle volte a entrare in contatto con i movimenti auto-organizzati.
Sì, no, è chiaro, e sicuramente, insomma, le tue parole mi sembra che abbiano un peso importante, soprattutto nella parte in cui dici hanno grazie appunto all'uscita di questo movimento, alla novità di questo movimento, anche la sinistra istituzionale, insomma, ha potuto trovare un appoggio all'interno della società civile che non fosse politicista, per così dire, per d'altronde rientrare in circolo, no?
Una provocazione che hanno fatto ad esempio gli zapatisti adesso è ricordare il fatto che tanti movimenti di sinistra hanno addirittura accusato, questo magari alle volte si è fatto anche in Italia, hanno accusato il movimento zapatista di avere lasciato andare al governo il PRI o il PAN, i movimenti di destra, con la loro politica antielettorale, con il loro rifiuto della partecipazione al discorso elettorale propagandistico, no? E gli zapatisti ironicamente rispondono tra le righe, dice: voi non avete bisogno di noi per crollare o per dissolvervi, e noi non abbiamo bisogno di voi per continuare nei confronti delle forze istituzionali. Questo è un po' il senso, capito, del rifiuto da parte del movimento zapatista, ma di tanti altri movimenti auto-organizzati in tutto il paese, di partecipare alle logiche elettorali.
Assolutamente, sono riflessioni che soprattutto noi poi in questo periodo, insomma, dovremmo soppesare per bene, proprio perché siamo alla vigilia di una nuova tornata elettorale. È però il caso di dire, insomma, che laddove ci sta soltanto un movimento di ascendenza istituzionale, insomma, come unica rappresentanza delle lotte sociali o degli interessi presunti dei rappresentanti degli interessi delle classi lavoratrici, insomma, il fatto che appunto i movimenti abbiano questa natura non può che essere problematico. Laddove invece c'è questa dialettica tra un'espressione invece forte, radicata, auto-organizzata, e magari invece c'è il movimento in cui si annidano anche forme di opportunismo politico, in quel caso, insomma, la dialettica può facilmente portare, no, anche a smascherare i secondi a vantaggio dei primi, e certamente, insomma, i rapporti, le osmosi che si possono verificare possono anche essere positive. Questo è quello che immagino io, e che peraltro mi sembra di poter ricavare anche dalle tue parole, insomma.
Sì, chiaramente, anche perché appunto leggiamo ieri, ad esempio nei commenti che sono stati fatti, nell'analisi sono stati fatti anche al ritorno dei zapatisti, quindi alla manifestazione, cioè il ritorno poi è sempre fra virgolette, perché ci sono sempre stati, però questo, diciamo, ritorno pubblico di mobilitazione dei zapatisti, sono stati commenti molto interessanti da parte di Gustavo Esteva, Rauzi Becchi, anche sociologi molto importanti, anche comunque compagni di movimento. E leggevamo ieri un articolo interessante, ad esempio, uscito sul Gara in Spagna, che titolava come posso essere uno zapatista in Spagna, ad esempio. Era questa un po' la similitudine che portava avanti questo articolo, che molto interessante. Diceva: spesso e volentieri i movimenti si sono contaminati al loro interno di opportunismo politico, di facili risoluzioni della politica istituzionale, quindi anche alle volte di mancanza di immaginazione, no? Nel dire l'unico sbocco che possiamo avere è quello istituzionale, portando poi le persone che portavano avanti quel tipo di discorso, diciamo un edonismo di un certo tipo, un protagonismo di un certo tipo, che poi questi movimenti ha fatto crollare. E gli zapatisti danno delle parole d'ordine importanti e molto secche: io sono zapatista perché faccio o non faccio questo, io sono zapatista perché non faccio accordi col governo, io sono zapatista perché non mi presento alle elezioni, io sono zapatista perché ho una serie di valori, dall'internazionalismo alla lotta al neoliberismo, all'autogestione. E quindi è molto facile, molto comune, molto anche, sembra brutto dire generalizzabile, però comunque è un argomento di discussione importante da questo punto di vista, no? E vediamo come non sia solo un argomento locale, come non sia solo una vertenza politica locale, un movimento che fa parte solo di quel contesto, ma può essere allargato a tante realtà a noi più vicine.
Allora, Sante, siamo arrivati praticamente a mezzogiorno. Io direi, insomma, di andare un attimo in pausa e poi facciamo gli ultimi 10 minuti. Ci parli chiaramente delle iniziative che si terranno nei prossimi giorni. Anche se siamo arrivati praticamente agli sgoccioli, dovremmo presentare le iniziative prossime venture che si terranno soprattutto durante questa settimana, proprio da parte del gruppo di appoggio alle lotte messicane, il nodo solidale Piattaforma Pirata. Abbiamo detto che c'è un'iniziativa allo SCA a Napoli, ma una si terrà a Roma, al centro sociale Acrobax.
Sì, allora, ricordiamo appunto, ci sarà un'iniziativa domani a Napoli, al laboratorio SCA occupato, con diretta su Radio Di Massa. E poi appunto ricordiamo che il venerdì 11 dalle ore 7 siamo stati invitati appunto dai compagni e delle compagne dell'OA Acrobax all'interno appunto di una serie di iniziative su temi internazionali che da più di un mese vanno avanti al centro sociale. Ricordiamo, la prima è stata su Gaza, la Palestina, la seconda sui Paesi Baschi e il caso Lander, e la terza appunto si è scelto come tema il Messico. E questa serie di iniziative si chiama Visioni dal Mondo. Appunto ci saranno varie proiezioni dalle ore 19, dalle ore 20 collegamenti con il Chiapas, una sorta di tavola rotonda, dibattito sulle questioni, che ovviamente varie questioni appunto verranno approfondite di più rispetto magari a questa chiacchierata con vari compagni. Saranno tutti compagni dei vari collettivi aderenti alla Piattaforma Pirata. Ci sarà anche Vittorio Sergi, che è un compagno che ha scritto un libro importante sullo zapatismo, si chiama Il vento dal basso, un libro d'analisi molto, molto interessante. E i compagni dello Acrobax dalle ore 20. Cena messicana, per i cena messicana ci proveremo, diciamo, a fare una cosa dignitosa a tema, e poi a seguire ci saranno le selezioni musicali della Schiena del Sol, appunto DJ di Radio Onda Rossa, del programma del giovedì pomeriggio, che ringraziamo ovviamente della partecipazione.
Allora, eccoci, no, siamo alle prese purtroppo con questo problema del segnale, e quindi anche i tempi radiofonici ne risentono. Dunque, gli appuntamenti li abbiamo descritti, è bene invece lanciarli per benino. Date e
quindi
orari.
Allora, venerdì 11 gennaio 2013, ore 19, proiezioni, dibattito, apericena messicana, e a seguire le Schiene del Sol, che farà una selezione musicale allo Acrobax, via della Vasca Navale, non mi ricordo, però comunque si vede, insomma, c'è pure un bellissimo graffito del blu fuori, e ex Cinodromo della Capitale, all'interno del ciclo di serate Visioni dal Mondo, Mexico e Rebeldia. Tutte le informazioni poi le trovate su Roma Attiva, le trovate sul sito del Cinodromo, penso anche sul sito della radio, sarà detto in agenda. Quindi, insomma, vi aspettiamo ovviamente anche per fare un'analisi, un confronto più allargato appunto di quello che si può fare magari per radio. E niente, ringraziamo Radio Onda Rossa per lo spazio concesso, e che è sempre molto disponibile a parlare di questi argomenti. E niente, noi ci vediamo tutte venerdì, insomma, speriamo di trovarvi lì al Cinodromo.
Perfetto!